Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Torniamo in onda dopo i due weekend dedicati all'abbonaggio. Spero che abbiate sottoscritto e sostenuto la radio. Noi oggi cominciamo con una splendida canzone di Micah P. Hinson.
The sky was falling from above the day you fell out of love with me. The sky began to descend. I guess this will be the bitter end of me. It matters now. And what does it matter now? Who here can say? They care at a picture perfect night. The holes are burning in the sky, all right. And what does it matter?
E abbiamo iniziato con Micah P. Hinson quest'oggi, Giocare col Fuoco, un brano incredibile questo, What Does It Matter Now? Cosa importa ormai? Cosa importa adesso? Tratto dal suo disco del 2022, I Lie to You, Ti Mento, un pezzo incredibile, certo poi con una voce come la sua diventa tutto più facile, ma non è sempre così. Dunque oggi partiamo, come state vedendo, sia per le letture che per la musica, dal, dal territorio americano. E infatti vi annuncio subito cosa ascolteremo come sottofondo della puntata di oggi: il grande Ry Cooder con una colonna sonora scritta per un film uscito nel 1997, un film di Wim Wenders. Il titolo originale era The End of Violence e in italiano è stato tradotto con Crimini Invisibili. Ce ne ascoltiamo un pezzettino. E insomma, Wim Wenders con la sua colonna sonora di Crimini Invisibili. Wim Wenders, il regista, Ry Cooder, ovviamente il compositore della colonna sonora, l'ho scelto per il libro di cui vorrei parlarvi oggi, uscito qualche tempo fa, diciamo. È un libro ambientato a Los Angeles, un libro in cui si parla di ambizione, passione, fuoco divorante della passione che colpisce molti personaggi, con degli incastri amorosi che però non sono mai incastri. C'è sempre qualcuno che ama qualcun altro ed è amato a sua volta da qualcuno che non desidera. L'ambizione di questo grande personaggio che vuole tentare la carriera da scrittore, la povertà, la Los Angeles degli anni 30, chissà se avete capito di che libro sto parlando. Io ce l'ho in questa vecchissima edizione di Marcos y Marcos, presa secondo me ai tempi della mia università. Lire 20.000, c'è scritto dietro. Marcos y Marcos è stato uno degli editori che davvero hanno contribuito tantissimo alla mia formazione letteraria, insieme di sicuro a Minimum Fax, tra i piccoli editori, voglio dire. Va bene, sto parlando di Ask the Dust, Chiedi alla polvere, di John Fante, nella traduzione di Maria Giulia Castagnone. Credo che adesso lo possiate trovare in giro in un'edizione e in Audi, che tra l'altro, come fanno sempre i grandi editori, ha ripubblicato la stessa traduzione di Maria Giulia Castagnone. E mi fa piacere sottolineare che in questi casi il traduttore non vede una lira, viene pagato dal primo editore, poi il primo editore ha il diritto di rivendere la sua traduzione, in genere la rivende se riesce, e alla signora Maria Giulia Castagnone, a cui va tutta la mia solidarietà di traduttore collega, non va neanche un centesimo, così come i traduttori in Italia non vedono un centesimo sulle copie vendute. Vabbè, ma insomma, per carità, il paese è al disastro, quindi voglio dire, non è niente di nuovo. Chiedi alla polvere. Io vorrei partire leggendovi l'introduzione, la prefazione che c'è in questa mia edizione, che è una prefazione firmata da Charles Bukowski, e quindi partirei da quella. Prefazione di Charles Bukowski. Ero giovane, saltavo i pasti, mi ubriacavo e mi sforzavo di diventare uno scrittore. Le mie letture andavo a farle alla biblioteca pubblica di Los Angeles, nel centro della città. Ma niente di quello che leggevo aveva alcun rapporto con me, con le strade o con la gente che le percorreva. Mi sembrava che tutti giocassero con le parole e che i cosiddetti grandi scrittori non dicessero un accidente di niente. Il loro stile era una mistura di sottigliezza, mestiere e forma, e ciò che scrivevano veniva letto, appreso, assimilato e poi ritrasmesso a qualcun altro. Era un congegno funzionale, una cultura della parola assai scorrevole e prudente. Bisognava tornare agli scrittori russi precedenti alla rivoluzione per ritrovare il rischio e la passione. C'erano delle eccezioni, ma erano così poche che le si esauriva in un attimo, per poi ritrovarsi a fissare file e file di libri di un'incredibile monotonia. A paragone degli scrittori del passato, i moderni non valevano granché. Tirai giù dagli scaffali un libro dopo l'altro. Perché nessuno diceva niente? Perché nessuno gridava? Mi misi a cercare nelle altre sale della biblioteca. La sezione dei libri religiosi non era che un vasto acquitrino, almeno per me. Passai al reparto filosofia. Scovai un paio di tedeschi dall'animo amaro che mi tennero allegro per un po', ma l'esperienza si esaurì ben presto. Provai con la matematica, ma era esattamente come la religione. Mi scorreva sopra, senza lasciar traccia. Ovunque cercassi, non trovavo niente che mi interessasse. Mi rivolsi alla geologia e scoprii che era una materia curiosa, ma di scarso nutrimento. Trovai alcuni libri di chirurgia e ne fui incuriosito. La terminologia era del tutto nuova e le illustrazioni mi sembravano fantastiche. Apprezzai soprattutto l'operazione sul mesocolon, la cui tecnica finì per diventarmi familiare. Poi abbandonai la chirurgia e tornai nella sala principale che ospitava la narrativa. I giorni in cui non ero a corto di vino non andavo mai in biblioteca. La biblioteca era il posto ideale per quando non avevo niente da mangiare o da bere, o la padrona di casa mi stava alle costole per recuperare l'affitto arretrato. In biblioteca almeno c'erano i gabinetti. Ci ho visto una quantità di barboni là dentro, per lo più addormentati sui loro libri. Continuavo ad aggirarmi per la sala grande, tirando giù un libro dopo l'altro, leggendo qualche riga, a volte qualche pagina, per poi rimetterli al loro posto. Poi un giorno ne presi uno e capii subito di essere arrivato in porto. Rimasi fermo per un attimo a leggere, poi mi portai il libro al tavolo con l'aria di uno che ha trovato l'oro nell'immondezzaio cittadino. Le parole scorrevano con facilità in un flusso ininterrotto. Ognuna aveva la sua energia ed era seguita da un'altra simile. La sostanza di ogni frase dava forma alla pagina e l'insieme risultava come scavato dentro di essa. Ecco finalmente uno scrittore che non aveva paura delle emozioni. Ironia e dolore erano intrecciati tra loro con straordinaria semplicità. Quando cominciai a leggere quel libro, mi parve che mi fosse capitato un miracolo, grande e inatteso. Ero socio della biblioteca. Presi in prestito il libro e me lo portai in stanza. Mi sdraiai sul letto e ripresi a leggerlo. Ma prima ancora di finirlo capii che l'autore era riuscito a elaborare un suo stile particolare. Il libro era Chiedi alla polvere e l'autore era John Fante, che avrebbe esercitato un'influenza duratura su di me. Terminato Chiedi alla polvere, tornai in biblioteca in cerca di altri suoi libri. Ne trovai due, Dagored e Aspetta Primavera, Bandini. Erano dello stesso tipo, scritti con le viscere e per le viscere, con il cuore e per il cuore. Sì, Fante ha avuto una grande influenza su di me. Non molto tempo dopo averlo scoperto, mi misi a vivere con una donna. Beveva come una spugna, anche più di me, e assieme facevamo delle litigate feroci durante le quali le gridavo: «Non chiamarmi figlio di puttana, io sono Bandini, Arturo Bandini». Fante era il mio dio. E io sapevo che gli dèi vanno lasciati in pace, non si andava a bussare alla loro porta. E tuttavia mi piaceva immaginare la casa dove aveva vissuto in Angel's Flight e illudermi che ci abitasse ancora. Ci passavo davanti quasi ogni giorno e mi chiedevo: è questa la finestra da cui è uscita Camilla? È quella la porta dell'albergo? Quella la hall? Non l'ho mai saputo. Ho riletto Chiedi alla polvere quest'anno, 39 anni dopo la prima volta. E ho dovuto riconoscere che ha resistito al tempo, come tutte le altre opere di Fante. Questa però resta la mia preferita, perché è con essa che ho scoperto la magia. Per una serie di circostanze quest'anno l'ho finalmente conosciuto. Ma la storia di John Fante non è tutta qui. È la storia di un uomo fortunato e sfortunato in ugual misura, di un uomo di raro coraggio naturale. Un giorno qualcuno la racconterà, ma ho la sensazione che lui non voglia che lo faccia qui. Dirò solo che nel suo caso linguaggio e personalità coincidono. Entrambi sono forti, buoni e caldi. E ora basta, il libro è vostro. Charles Bukowski. E allora, dopo la bella prefazione firmata da Charles Bukowski, chiaramente nel più classico degli stili in Charles Bukowski, iniziamo la lettura e partiamo come d'abitudine dal capitolo 1. Una sera me ne stavo a sedere sul letto della mia stanza d'albergo a Bunker Hill, nel cuore di Los Angeles. Era un momento importante della mia vita. Dovevo prendere una decisione nei confronti dell'albergo. O pagavo o me ne andavo. Così diceva il biglietto che la padrona mi aveva infilato sotto la porta. Era un bel problema, degno della massima attenzione. Lo risolsi spegnendo la luce e andandomene a letto. Al mattino mi svegliai, decisi che avevo bisogno di un po' di esercizio fisico e cominciai subito. Feci parecchie flessioni, poi mi lavai i denti. Sentii in bocca il sapore del sangue. Vidi che lo spazzolino era colorato di rosa. Mi ricordai cosa diceva la pubblicità e decisi di uscire a prendermi un caffè. Andai al solito ristorante, mi sedetti su uno sgabello davanti al bancone e ordinai un caffè. Il sapore era più o meno quello, ma nel complesso la bevanda non valeva quello che costava. Mentre ero seduto lì, mi fumai un paio di sigarette, lessi i cartelloni che riportavano i risultati delle partite dell'American League, evitando con cura quelli della National League, e notai con soddisfazione che Joe DiMaggio teneva ancora alto l'onore degli italiani, perché era in testa alla classifica dei battitori. Un grande battitore, quel DiMaggio. Uscii dal ristorante, mi immobilizzai davanti a un immaginario lanciatore e battei la palla, segnando un punto a mio favore. Poi mi incamminai verso Angels Flight, domandandomi come avrei passato la giornata. Non avevo niente da fare e così decisi di andarmene a zonzo per la città. Mi avviai lungo Olive Street e oltrepassai un caseggiato giallo, impregnato come una carta assorbente della nebbia notturna. E pensai ai miei amici Eti e Carl, che venivano da Detroit e avevano vissuto lì. E mi ricordai di quella sera in cui Carl aveva picchiato Eti perché aspettava un bambino e lui non voleva figli. Comunque il bambino era arrivato e la storia era finita lì. Mi venne in mente l'interno del loro appartamento che puzzava di topi e di polvere, e le donne anziane che stavano a sedere nell'ingresso nei pomeriggi di calura, e una in particolare, che aveva un bel paio di gambe. Pensai anche all'uomo dell'ascensore, un fallito di Milwaukee che grugniva immancabilmente quando gli si diceva il numero del piano a cui si era diretti, come se tra i tanti quello fosse il peggiore. Rividi il vassoio colmo di panini e il pacco di rotocalchi che si portava sempre appresso. Discesi lungo Olive Street, oltre le orrende casupole in legno che trasudavano storie di omicidio, fino all'auditorio della Filarmonica. E mi tornò in mente quella volta che c'ero andato con Helen per sentire il gruppo corale dei Cosacchi del Don. Mi ero annoiato a morte e proprio per questo avevamo litigato. Lei portava un abito bianco che mi procurava una fitta di piacere tutte le volte che lo toccavo. Oh, quella Helen! Ma non è il momento. Mi ritrovai all'incrocio tra la Quinta e Olive, dove lo sferragliare dei grandi tram mi rodeva le orecchie e l'odore della benzina velava le palme di tristezza. Il marciapiede nero era ancora bagnato per la nebbia notturna. Arrivai al Biltmore Hotel, davanti al quale stazionava una lunga fila di taxi, con gli autisti che dormivano al posto di guida, tutti, tranne quello che era di fronte alla porta principale. Cominciai a pensare a loro, a chi erano e a cosa sapevano, e mi ricordai di quella volta che uno di loro ci aveva allungato un indirizzo, a Ross e a me, sogghignando con aria maliziosa, e poi ci aveva portato a Temple Street, di tanti posti che c'erano, dove avevamo trovato solo due bruttone, e Ross aveva concluso, mentre io ero rimasto nel salottino a far andare il fonografo, impaurito e solo. Oltrepassai il portiere del Biltmore e lo odiai subito, lui e i suoi galloni dorati, il suo 1,80 m e la sua dignità, quando un'automobile nera si fermò accanto al marciapiede e ne smontò un tizio. Aveva l'aria di essere ricco. Dopo di lui scese una donna ed era bella, portava una pelliccia di volpe argentata. E quando attraversò il marciapiede e varcò le porte girevoli fu come una musica. Cosa non darei per godermela un po', pensai. Mi basterebbe un giorno e una notte. Ma proseguì e lei non fu più che un sogno, mentre il suo profumo indugiava ancora nell'aria umida del mattino. Mi incantai davanti alla vetrina di un negozio di pipe e ci rimasi un sacco di tempo, mentre il mondo intero spariva, ad eccezione di quelle vetrine e delle pipe. Le fumai una per una, immaginando di essere un grande scrittore e di scendere da una grossa auto nera con un'elegante pipa di radica in bocca e in mano un bastone da passeggio, seguito dalla donna con la volpe argentata, visibilmente orgogliosa di me. Firmammo il registro dell'albergo, poi ordinammo un cocktail, ballammo un po', prendemmo un altro cocktail e io recitai qualche strofa in sanscrito. E la vita mi sembrava meravigliosa, perché ogni due minuti una fata mi fissava estasiata e io, il grande scrittore, ero costretto a farle un autografo sul menù, rendendo pazza di gelosia la mia compagna con la volpe argentata. Los Angeles, dammi qualcosa di te. Los Angeles, vienimi incontro come ti vengo incontro io, i miei piedi sulle tue strade, tu, bella città che ho amato tanto, triste fiore nella sabbia. Un giorno e un altro giorno e il giorno prima. È la biblioteca con i grossi nomi degli scaffali, il vecchio Dreiser, il vecchio Mencken, tutta la banda riunita che andavo a riverire. Salve Dreisers, ehi Mencken, ciao a tutti, c'è un posto anche per me nel settore della B, B come Bandini, stringetevi un po', fate posto ad Arturo Bandini. Mi sedevo al tavolo e guardavo verso il punto in cui avrebbero messo il mio libro, proprio lì, vicino ad Arnold Bennett. Niente di speciale quell'Arnold Bennett, ma ci sarei stato io a tenere alto l'onore della B, io, il vecchio Arturo Bandini, uno della banda. A un certo punto arrivò una ragazza e una scia di profumo fluttuò nella sala di lettura. Un ticchettio di tacchi interruppe la monotonia della mia fama. Splendida giornata, splendido sogno. Ma la padrona, la mia padrona di casa con i capelli bianchi, continuava a bersagliarmi di messaggi. Era di Bridgeport, Connecticut. Suo marito era morto, era rimasta sola al mondo e non si fidava di nessuno. Non poteva permetterselo, così mi diceva, e aggiungeva che dovevo pagare. Quello che le dovevo si avvicinava all'ammontare del debito nazionale. Dovevo pagarla o andarmene. 5 settimane, $20, non un soldo di meno. Altrimenti si sarebbe tenuta i miei bauli. Io non avevo bauli, però, ma un'unica valigia, e anche quella di cartone, senza neanche la cinghia, che era finita a reggere i pantaloni, o quel poco che ne restava. Ho appena ricevuto una lettera dal mio agente, le dissi. Il mio agente a New York, che mi informa di aver venduto un altro racconto, non so bene a chi. Non si preoccupi, signora Hargraves, stia tranquilla, tra un paio di giorni mi arriveranno i soldi. Ma lei non riusciva a credere a un bugiardo come me. In realtà non si trattava di una menzogna, quanto piuttosto di una speranza, ma forse nemmeno di questo. Forse era già realtà. E l'unico modo per appurarlo era quello di tener d'occhio il postino, non perderlo di vista un istante. controllarlo quando depositava la posta sul tavolo all'ingresso e chiedergli di punto in bianco se non c'era niente per bandini. Ormai, dopo 6 mesi, questo non era più necessario. Quando mi vedeva arrivare, accennava di sì o di no con la testa prima ancora che aprissi bocca. Un sì ogni 3 milioni di no. Un giorno arrivò una bella lettera. Oh, ricevevo un sacco di lettere, ma questa fu l'unica bella. Arrivò di mattina e diceva che lui aveva letto Il cagnolino rise, era quello il titolo del mio racconto, e che gli era piaciuto. Signor Bandini, mi diceva, se c'è un genio al mondo, quello è lei. Si chiamava Leonardo ed era un importante critico italiano. Solo che come critico non lo conosceva nessuno. Per gli altri era un tizio qualsiasi che abitava nel West Virginia. Ma invece era un grande critico e morì. Era già morto quando la mia lettera di risposta, spedita per via aerea, arrivò nel West Virginia e sua sorella me la rispedì con una bella lettera di accompagnamento. Anche lei si intendeva di letteratura. Per dirmi che Leonardo era morto di consunzione, ma era stato felice fino alla fine, e che una delle ultime cose che aveva fatto era stata quella di scrivermi, seduto sul letto, la sua opinione sul mio racconto. Un sogno fuori dalla vita, anche se molto importante, perché Leonardo è morto e sta su in cielo, beato tra i beati, a fianco dei 12 apostoli. Tutti in albergo lessero Il cagnolino rise, nessuno escluso. Una storia da farmi morire a ogni pagina, in cui il cane non c'entrava per niente. Una vicenda ben congegnata, un grido di pura poesia. Il grande J.C. Hackmuth in persona, la cui firma somigliava a una scritta cinese, mi comunicò in una lettera che era un ottimo racconto e che era orgoglioso di pubblicarlo. La signora Hargraves lo lesse e da allora in poi mi guardò con altri occhi. Fu proprio grazie a Il cagnolino rise che riuscii a restare in quell'albergo e a non farmi sbattere fuori nel freddo o, se preferite, nella calura. La signora Granger, stanza 345, proveniente da Battle Creek nel Michigan, fianchi fantastici ma un po' in là con gli anni, se ne stava seduta nella hall in attesa di morire. Il cagnolino rise, le ridiede la vita e l'espressione dei suoi occhi mi fece capire che ci avevo azzeccato e dovevo continuare così. Cominciai a sperare che mi avrebbe chiesto informazioni sullo stato delle mie finanze, su come me la passavo. Perché non chiederle in prestito un biglietto da 5, pensai. Ma ci rinunciai e mi allontanai facendo schioccare le dita in segno di disprezzo. L'albergo si chiamava Alta Loma, era costruito sulla cima di Bunker Hill contro il pendio, ma in senso inverso, così che il piano terra era a livello stradale e il decimo 10 piani sotto. Se si aveva la stanza 862, bisognava prendere l'ascensore e scendere 8 piani, mentre se si voleva andare in magazzino non si scendeva come al solito, ma si saliva nell'attico, che stava immediatamente sopra il piano terra. Cosa avrei dato per una ragazza messicana? Ci pensavo tutto il tempo alla mia ragazza messicana. Io non l'avevo, ma le strade ne erano piene, la plaza e il quartiere cinese ne erano come incendiati, e nella mia fantasia le possedevo tutte, questa e quella, con la certezza che se un giorno fosse arrivato un altro assegno, il sogno sarebbe diventato realtà. Per il momento non mi costavano niente, le principesse azteche e maya in cui trasformavo le giovani peones che si aggiravano per il mercato centrale o entravano nella chiesa di Nostra Signora, e per guardarle andavo persino a messa. Era un comportamento sacrilego, ma era meglio così che non andarci per niente, e almeno, quando scrivevo a mia madre laggiù nel Colorado, non ero costretto a mentire. Cara mamma, domenica scorsa sono stato a messa. Al mercato centrale fingevo di scontrarmi per sbaglio con le mie principesse. Era un modo come un altro di rivolgere loro la parola. Così sorridevo e chiedevo scusa. Ah, quelle belle ragazze! Così felici che qualcuno si comportasse con loro come un gentiluomo. Mi bastava sfiorarle e portarne con me il ricordo nella mia stanza, dove la polvere si accumulava sulla macchina da scrivere e Pedro il topo se ne stava a sedere nel suo buco e mi guardava con i suoi occhietti neri, mentre mi perdevo dietro le mie fantasie. Pedro il topo, una brava bestia che non si lasciava addomesticare, era restia a familiarizzare. Lo vidi la prima volta che entrai in camera nel pieno del mio fulgore, perché il cagnolino Rise era stato pubblicato proprio quell'agosto. Erano passati 5 mesi dal giorno in cui ero smontato da un pullman proveniente dal Colorado, con $150 in tasca e un sacco di progetti in testa. La mia filosofia allora era che si dovessero amare tutti gli esseri viventi, uomini e bestie, dello stesso amore. E Pedro ne era la dimostrazione. Purtroppo il formaggio aumentò di prezzo e io fui costretto a nutrire col pane sia lui che tutti gli amici che invitava. Ma il nuovo menù non risultò di loro gradimento. Li avevo viziati e così se ne andarono, tutti tranne Pedro, l'asceta, che si ridusse a mangiare le pagine di una vecchia Bibbia. Ah, quel primo giorno! La signora Hargraves aprì la porta e io la vidi, la mia stanza, con il tappeto rosso sul pavimento, i paesaggi campestri inglesi alle pareti e nello stanzino accanto la doccia. La camera, la 678, si trovava giù al sesto piano e dava sul fianco della collina, e poiché la finestra era a livello del verde pendio e io la tenevo sempre aperta, potevo fare anche a meno della chiave. Fu proprio da quella finestra che vidi la prima palma della mia vita, a meno di 3 metri di distanza. E subito pensai alla Domenica delle Palme, all'Egitto, a Cleopatra. Anche se la palma aveva i rametti anneriti dal monossido di carbonio che usciva dal tunnel della terza strada, e il suo tronco crostoso era soffocato dalla polvere e dalla sabbia che il vento portava dal deserto del Moave e da quello di Santa Ana. Cara mamma, scrivevo a casa, cara mamma, le cose si stanno decisamente mettendo al meglio. Un grande editore è passato da queste parti, abbiamo pranzato insieme e io ho firmato un contratto per alcuni racconti, ma ti risparmierò i particolari perché so che non ti interessi di letteratura, come del resto anche papà. Nel complesso però si tratta di un buon contratto, solo che entrerà in vigore tra un paio di mesi. Mandami quindi $10, mamma, oppure 5, mamma cara. Perché l'editore, ti direi come si chiama se non fossi sicuro che non ti interessa, è ben deciso a organizzarmi un lancio in grande stile. Cara mamma e caro Heckmuth, il grande editore, a loro era indirizzata la maggior parte delle lettere che scrivevo, anzi, praticamente tutte. Il vecchio Heckmuth con il suo cipiglio e i capelli con la riga in mezzo, il grande Heckmuth con la penna come una spada, che mi guardava dalla parete dove avevo appeso la sua fotografia, firmata a caratteri cinesi. «Ehi là, Heckmuth!» gli dicevo, «che razza di calligrafia!» Poi vennero i giorni di magra e cominciai a mandargli delle gran lettere. «Dio mio, signor Heckmuth, c'è qualcosa che non funziona, lo slancio creativo se n'è andato e io non riesco più a scrivere. Signor Heckmuth, crede che dipenda dal clima? La prego, mi dia un consiglio. Crede che ce la farò a scrivere come William Faulkner? Attendo una sua opinione. Crede che il sesso c'entri in qualche modo perché, signor Heckmuth, perché... A Heckmuth dicevo tutto. Gli raccontai della ragazza bionda che avevo incontrato nel parco, di come me l'ero lavorata e di come lei era crollata. Gli raccontai l'intera storia, solo che non era vera, era una dannata bugia, ma era pur sempre qualcosa. Qualcosa da scrivere per mantenere i contatti con il mio nome. E lui rispondeva immancabilmente. Oh ragazzi, era fantastico. Mi rispondeva subito, un grand'uomo, sensibile ai problemi dei giovani di talento. Nessuno ricevette tante lettere da Heckmuth quanto ne ricevetti io. E io le portavo con me, le leggevo e le rileggevo e le baciavo. Mi piazzavo davanti alla sua fotografia piangendo a calde lacrime e gli dicevo che questa volta aveva fatto centro. Un grande scrittore, quel Bandini, Arturo Bandini, io, un tipo davvero fantastico. Giorni di magra, carichi di determinazione, perché proprio di questo si trattava. Arturo Bandini, seduto davanti alla sua macchina da scrivere per 2 giorni consecutivi, deciso a farcela, ma non funzionò. Fu l'attacco di testardaggine più lungo e violento di tutta la sua vita, ma non ne uscì neanche un rigo, solo 2 parole ripetute per tutta la pagina, su e giù, sempre le stesse. La palma, la palma. Una lotta all'ultimo sangue tra me e la palma. E la palma vinse. Eccola là che ondeggia nell'aria azzurrina, che scricchiola piano nell'aria azzurra. Vinse dopo 2 giorni di lotta e io scavalcai il davanzale e mi sedetti ai suoi piedi. Passò del tempo, un attimo o due, e mi addormentai, mentre piccole formiche brune scorrazzavano tra i peli delle mie gambe.
J'entends siffler le train. ce train toute ma vie. J'entendrai siffler ce train toute ma vie.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. J'entends siffler le train, sento il treno che fischia. In questa versione di Richard Anthony, o forse dovrei dire Richard Anthony, cantante francese, questo brano forse potete conoscerlo per la versione, sempre della versione francese che ne ha dato Battiato in una delle sue antologie di cover, Fleur, volume 1, volume 2, eccetera, eccetera. Ma in realtà questo brano è un brano americano scritto da Haydee West nel 1961. Il titolo originale è 500 Miles, 500 miglia. Ed è un brano che è stato poi portato al successo da Peter, Paul & Mary, che erano una formazione del folk revival, e da lì in qualche modo è diventato patrimonio nazionale americano. Sono davvero innumerevoli le versioni che sono state fatte. È arrivato anche in Europa, come abbiamo sentito, in una versione tradotta in francese, e tra l'altro anche il nostro Micah P. Hinson, con cui abbiamo iniziato la puntata di oggi, ha offerto una sua versione di questo brano molto bello e molto toccante, scritto originariamente, come dicevo, da Haydee West, in un momento in cui un po' come il protagonista del romanzo di cui vi ho letto prima, Chiedi alla polvere di John Fante, cercava la sua strada nel mondo musicale. E infatti diciamo che non è un brano particolarmente allegro, ma è un brano sulla fiducia e sulla speranza che bisogna avere anche nei momenti difficili. Il romanzo di cui vi ho letto qualcosa prima, esattamente il primo capitolo, per chi si fosse messo all'ascolto solo adesso, era uno dei capolavori di John Fante, della saga con protagonista Arturo Bandini. Sto parlando di Chiedi alla polvere. Arturo Bandini, come dicevamo, è questo giovane che arriva a Los Angeles negli anni 30 e cerca a tutti i costi di farsi una carriera da scrittore, e poi per fortuna dobbiamo dire che ci riuscirà. Volevo parlarvi anche di un'altra cosa oggi, tra l'altro, che è avvenuta proprio qualche giorno fa nell'auditorium di Radio Popolare in via Olearo, no? Lo conoscerete bene. C'è stata prima una puntata dal vivo della trasmissione Il Giusto Clima, che seguo sempre con grande attenzione, che parla di riscaldamento globale. Il programma è condotto da Gianluca Ruggeri, Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ecco, hanno fatto una registrazione dal vivo della puntata, perché poi dopo hanno proiettato un documentario che si intitola Il prezzo che paghiamo, realizzato dal collettivo Fada e diretto da Sara Manisera. Il prezzo che paghiamo è un racconto crudo e autentico di come la crisi climatica sia diventata ormai una presenza costante nella nostra vita quotidiana. In particolare mette in collegamento le alluvioni in Emilia con il riscaldamento globale e ci porta a scoprire gli impianti di estrazione e di lavorazione del petrolio che ci sono in Basilicata. In Basilicata si produce l'80% del petrolio che consumiamo come nazione. Ovviamente è un documentario che fa infuriare, un documentario che fa riflettere, che un po' fa intristire. Ci sono delle bellissime musiche composte da Gianni Maroccolo. Allora, il documentario tra qualche tempo sarà reso disponibile online Per il momento si può organizzare una proiezione dove si vuole, semplicemente scrivendo a info@ilprezzochepaghiamo.it. Può essere una buona idea quella di, se avete una piccola associazione culturale, di organizzare una proiezione, perché come immaginate bene è molto importante continuare a parlare di questi temi, che dovrebbero essere le uniche cose secondo me di cui parlare, una tra le prime cose di cui parlare. E anche se in questo momento, per esempio negli Stati Uniti, Trump sta smantellando tutte le leggi, i regolamenti e tutti i programmi messi in campo dall'amministrazione precedente, quello che veniva chiamato il Green Deal, no? Quindi una grande attenzione all'economia, al passaggio alle energie rinnovabili. Quindi, come al solito, il presente ha delle tinte un po' fosche anche per quanto riguarda il riscaldamento globale. Ma appunto, magari vedere questo documentario e magari organizzare una piccola proiezione può essere una buona idea, per almeno per cercare di fare qualcosa. Tornando a noi, come vi dicevo in apertura della puntata di oggi, Giocare col fuoco non è andata in onda per due domeniche perché giustamente c'è stata la campagna per l'abbonaggio. Io mi auguro che abbiate, se ne avete la possibilità, abbiate sottoscritto un abbonamento alla radio, perché come sempre più evidente il controllo dell'informazione è una grande caratteristica di questi tempi, e quindi poter avere un'informazione che non deve dar retta. Si parlava anche di questo, per esempio, nella puntata del Giusto Clima dell'altra sera, di come ad esempio l'ENI acquisti un sacco di pubblicità dai giornali per avere, ovviamente, per influenzarli, no? Per poter dire, contribuendo alla sopravvivenza della carta stampata, ENI riesce a influenzare le notizie che vengono pubblicate e il modo in cui vengono pubblicate le notizie. Quindi ecco, insomma, un abbonamento a Radio Popolare anche qui può essere un piccolo modo per agire sulla realtà e per fare in modo che certe notizie vengano date tout court e soprattutto vengano date anche nel modo corretto. Nel frattempo vi dico che stiamo ascoltando Mulatu Aztake, che è un leggendario compositore etiope che non conoscevo, che ho scoperto grazie alla newsletter su Substack di Eddie Cilia, che è un giornalista musicale. Iscrivetevi perché ci sono sempre un sacco di approfondimenti e informazioni molto interessanti. Substack è questa piattaforma che permette di gestire una newsletter, si possono seguire le newsletter che si vuole, è diventato un piccolo hub dell'informazione alternativa in qualche modo. Bene, adesso che stiamo correndo a grandi passi verso la fine di questa puntata odierna, vorrei raccontarvi, come al solito prendermi qualche minuto per raccontarvi un po' di cose, di quelle che sto facendo in questo periodo, e in particolare ripartono anche quest'anno i miei percorsi di letteratura e il laboratorio di poesia. Il laboratorio permanente di poesia a Milano. Partiamo da quest'ultimo. Ho fissato un primo appuntamento per il 25 novembre. Ci vediamo alla Salumeria del Design a Milano. Il 25 novembre è un martedì, dalle 19.30 alle 21.30. La Salumeria del Design è un posto super carino, molto accogliente, in zona Loreto Padova. Gli appuntamenti durano due ore, come sempre nella prima vi leggeremo insieme delle poesie di un autrice o di un autore che avrò scelto, le commenteremo insieme. Nella seconda ora invece ci sarà la vera e propria parte laboratoriale, per cui chi si iscrive può portare un suo componimento da leggere con noi e poi dopo verrà analizzato e commentato insieme. E questa dimensione collettiva del confronto, vi assicuro che è un modo molto bello, nel senso che diverse persone con diverse culture, con diverse sensibilità, ovviamente possono offrire punti di vista diversi su ogni componimento, quindi è sicuramente un arricchimento. Venite se siete terrorizzati dalla poesia, venite se amate la poesia, venite se non avete mai scritto un rigo, venite se avete già scritto 100 poesie, insomma è anche un modo per così, per passare 2 ore parlando di poesia e anche ritrovandosi tra persone affini, no? tra persone simili, che poi è un po' lo stesso approccio dei miei percorsi letterari, che quest'anno per la prima volta abbandonano il continente americano. Si sono sempre chiamati percorsi americani i miei percorsi di letteratura, 7 anni così. Quest'anno ho deciso di restare al di qua dell'oceano e di parlare di letteratura europea, un po' perché quello che succede in America mi fa una fatica emotiva veramente difficile da reggere, e così prendo la palla al balzo. Quest'anno parliamo di letteratura europea, lo facciamo sempre da Altro, che è un altro posto molto accogliente dove siamo già stati l'anno scorso. Altro è in via Brioschi a Milano, quindi quadrante sud. Cominciamo con Lo straniero di Albert Camus, un capolavoro della letteratura europea del secolo scorso. L'appuntamento fissato per il 10 novembre, lunedì, è già andato esaurito, quindi ho aggiunto l'11 novembre, che è un martedì, ci si incontra alle 19.30 da Altro. Vi potete iscrivere sia ai percorsi europei che al laboratorio di poesia venendo sulle mie pagine social, su Facebook e su Instagram. Lì ci sono i link per le prenotazioni. Il secondo appuntamento dei percorsi europei, percorsi letterari europei, è per l'8 dicembre, Heinrich Boll, Opinioni di un clown, lunedì 8 dicembre. Bene, a me adesso non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30, qui su Radio Popolare, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio a un magnifico Tom Waits. Buona domenica.
Soaking wet, to go.
The dogs are barking and the taxi cab's parking. A lot they can do for me. I begged you to stab me. You tore my shirt open and I'm down on my knees tonight. Old Bushmill. Staggered, you buried the dagger, your silhouette window light. As you go waltzing, Matilda, waltzing, Matilda, you go waltzing, Matilda. Streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories. They want a piece of the action anyhow. Go waltzing, Matilda. Waltzing, Matilda. You can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100 and she followed.